Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi, ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi intorno insegnando.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Dalle letture che abbiamo ascoltato si evidenzia che il tema di questa domenica, il tema di questa liturgia è proprio la profezia e troviamo quindi nella prima lettura il profeta Ezechiele, nella seconda lettura il profeta Paolo, e nella terza Gesù come profeta. Ma chi è il profeta? Anzitutto da chiarire questo. Il profeta è una persona che ha avuto un'esperienza immediata di Dio, ha ricevuto una rivelazione da parte di Dio della sua volontà, giudica il presente con la luce che viene da Dio ed è mandato, sente questa chiamata, mandato da Dio per dire una parola agli uomini. Il primo profeta è quello sconfitto in partenza, Ezechiele. Ezechiele è prete durante l'occupazione di Gerusalemme nel 587 avanti Cristo. Lui a 30 anni viene deportato a Babilonia. E lì pensava di aver esaurito il suo ministero, ma proprio lì il Signore lo chiama per dare una parola di speranza e anche di rimprovero ai suoi connazionali. Dice: guarda, io ti mando ad una genia di ribelli e non ti lasciare impressionare dalle loro facce, queste facce scure. Tu dovrai dire la parola, perché loro sono dei ribelli. Ascoltino o non ascoltino, sappiano che c'è un profeta in mezzo a loro. E tu non aver paura di loro, saranno per te come cardi e spine, e tu ti troverai in mezzo a scorpioni, ma non temere. Quindi questo serve anche a noi, perché il profeta rischia di lasciarsi condizionare, ma capita anche a noi quando abbiamo qualcosa da dire, vediamo quelle facce e magari ci stiamo zitti, oppure quando vediamo che tu parli, 30 anni che parlo a voi, ma non cambiate di una virgola, e allora... E il Signore dice a Ezechiele: bella è la tua voce, piacevole l'accompagnamento musicale, ti ascoltano, ma poi fanno quello che vogliono. Tu però parla. serve a noi, per voi che fate un ministero con i bambini, le persone, gli adulti, oppure chi. Ecco, chi ha figli, parlare, perché poi il resto verrà dopo. E la seconda lettura ci fa vedere invece Paolo. Paolo che in un momento di grande debolezza, a volte pensiamo che il profeta è l'antieroe, quello che non sbaglia mai, quello forte, e qui invece si mostra la debolezza, tanto che, è bellissima questa pagina, dice chiaramente che perché io non monti in superbia, Paolo ha la rivelazione di Dio, lui dice di essere salito fino al terzo cielo e di aver sentito delle cose che non sono rapportabili, non le può raccontare, altro che se profezie. Dice, però perché io non montassi in superbia, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana, che mi schiaffeggia perché io non montassi in superbia, per detto per ben 2 volte. E io ho pregato perché l'allontanasse da me, ma il Signore ha detto: ti basta la mia grazia. E allora io mi vanto ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di. Perciò mi compiaccio di che cosa? È tutto il contrario di cosa ci compiacciamo noi. Mi compiaccio di 5 cose: le mie debolezze, gli oltraggi, le difficoltà, le persecuzioni, le angosce sofferte per Cristo. È quando sono debole, è allora che sono forte. E questo è proprio tutto un capovolgimento di quello che pensiamo noi. Cos'è questa spina nella carne? Ci sono libri e libri, chi dice una malattia, chi dice una passione, chi dice una cosa. Adesso si è arrivato un po' alla conclusione che questa spina nella carne sono proprio le persecuzioni delle persone che ti amano. E io lo sperimento nel mio piccolo. E quando veramente il Signore fa quelle giornate e dove veramente tu tocchi con mano la grazia del Signore, le persone che vengono toccate dalla grazia di Dio, cosa? E poi terminato, chiuso il sipario, terminata quella giornata, le persone più vicino a te diventano gli inviati di Satana che ti schiaffeggiano. Allora, perché non montassi in superbia? Perché poi ti accorgi della tua fragilità, perché poi, ma come? Le persone così, e magari è inutile che stacchi il telefono perché l'inviato di Satana ti raggiunge ovunque tu sei e ti schiaffeggia, ti fa soffrire. Qui bisogna imparare 2 cose. Di non rispondere perché i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce, lo dice anche nei vari messaggi. E quindi, se tu ti metti a tu per tu con i figli delle tenebre, loro sono più forti e loro ti calpestano. E l'abbiamo visto alcuni giorni fa quando Gesù ha detto: non date perle ai porci. Siate prudenti e quindi non fare questo tu per tu, non fare questo tu per tu e nello stesso tempo benedire. Cosa ci ha detto l'altro giorno in occasione dell'anniversario di Anna e Massimo? Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, benedicilo perché ammasserai carboni ardenti sul suo capo. Quindi il segreto è proprio non reagire, ma continuare ad agire. Reagire si reagisce ad una situazione e agire quando tu agisci sempre a partire dall'amore. E allora in questi casi devi benedire il Signore. Io benedico il Signore nelle avversità, nelle debolezze, nelle cose, nelle persecuzioni. Non pensiamo alle grandi persecuzioni. ma alle piccole e quelle piccole avversità che incontriamo. E questo perché? Perché non montassi in superbia, è detto ben due volte. E poi c'è questa pagina del Vangelo e cioè no, la volta scorsa abbiamo letto che i parenti di Gesù vanno per prenderlo perché dice è impazzito e lui non vuole andare con loro. Adesso fa passare un po' di tempo e Gesù torna a Nazareth, a casa sua. E torna a casa sua insieme a questo nuovo gruppo di persone che lui ha costituito. E è arrivato, non succede niente, tutto tranquillo, tutto tace. Il problema inizia quando Gesù va a predicare. Gesù venne, lo seguirono, il sabato si mise a insegnare e lì succede lo scontro. Fino a quando la Chiesa fa soltanto opere sociali, fino a quando la Chiesa fa soltanto, va tutto bene. Quando tu cominci a predicare, quando tu cominci a parlare, ecco che allora si scatenano i vari spiriti, si scatenano il conflitto, perché quello che fa più paura è proprio il parlare. Da che cosa? Che è quello che fa crescere la fede. La fede viene dall'ascolto, fino a quando rimane nel devozionismo, nelle varie pregherume, va tutto bene. Il problema è quando tu cominci a parlare, a predicare, che comincia lo scontro con il mondo delle tenebre. E allora anche qui dicono, anziché dire, ma quello che sta dicendo Gesù è interessante o no? E invece loro cosa dicono? Ma da dove gli viene questa sapienza? Quali sono questi prodigi? Ma noi lo conosciamo, è il figlio di Maria. E questa è la più grande offesa per un ebreo, perché i figli sono del padre, la madre è soltanto un'incubatrice, un contenitore dove l'uomo mette il seme, i figli sono del padre. Qui Giuseppe non viene per niente citato, c'è la memoria anche di quello che era successo tempo fa. Quindi di Giuseppe, quando lui comincia ad insegnare, è presenta. Di Gesù ne hanno grande stima perché hanno sentito quello che lui ha fatto a Cafarno e vorrebbe che lo facessero anche lì. Ma Gesù non può operare perché? Per mancanza di fede. Ecco allora, è necessaria la fede, è necessario. E questa fede nasce dal rigettare quello che è dal punto di vista umano. A me piace questo detto che c'è nel buddismo, Muso, che significa senza volto, senza aspetto, perché il vero volto, la vera realtà è nascosta. Il monaco buddista, quando al mattino si mette il suo saio, dice questa preghiera o questo detto, la veste che sto indossando è senza forma. Quindi questo è importante per ciascuno di noi, perché noi molte volte chi diciamo chi è il figlio di Alfredo, che oggi è il suo, è la, no, figlio no, la figlia, perché non ha avuto figli maschi, questo povero uomo. È la figlia di Alfredo, è la figlia di Gerardo, è il figlio di Natale. Facciamo sempre un riferimento alla famiglia, alla carta di identità, ma ognuno di noi è un mistero unico e irripetibile. Quindi noi dovremmo cercare di capire l'altro non a partire da quello che sappiamo, da quello che vediamo, da quello che si vede nella carta d'identità, ma il mistero che ognuno porta, perché ogni persona è portatore di un mistero e soprattutto portatore di un messaggio. Gesù non poteva operare perché non c'era fede, soltanto impose le mani ad alcuni e li guarì. Questo significa che l'imposizione delle mani guarisce indipendentemente dalla fede. E questo era soltanto un accenno che si può calare nella nostra vita. E Gesù cita un detto egiziano di 1000 anni prima, che è quello che conosciamo tutti. Conosciamo tutti questo detto: nessun profeta è considerato nella sua patria, nessun medico compie guarigione tra quelli che conoscono. Quindi scordati di essere apprezzato e riconosciuto nella tua famiglia, perché la tua famiglia ti conosce da quando eri piccolo, conosce i tuoi difetti e le tue cose. Non entra nel mistero. E lo stesso si trova nel mondo greco, visto che siamo stati in Grecia. I filosofi hanno vita difficile nella loro patria. Non si è apprezzato per quello che si è, perché vedono soltanto l'esteriore, non vedono, non cercano quel mistero che è dentro di noi. Continuiamo quindi questa celebrazione mettendo tutto nelle mani del Signore.